Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Probabilmente la loro inesperienza, la loro voglia di uscire, di giocare, ha fatto sì che io mi trovassi in una situazione assolutamente non comune.
Uno dei due mi viene incontro, mi annusa una scarpa e torna dal fratello. Io sto per esplodere, non riesco più a trattenere il fiato. Poi un richiamo da parte della madre le riporta a sé. Storie di animali selvatici e di salvataggi leggendari in una puntata che si intitola A tu per tu.
Non avrei mai immaginato che una piccola ombra potesse donare una tale gioia. Che una pila di libri, un secchio, un coltello, una matita potessero diventare i miei più grandi tesori. O che la presenza di Richard Parker avesse potuto donarmi pace un giorno. In questi momenti ricordo che lui ha poca esperienza con il mondo reale proprio come me. Siamo stati allevati in uno zoo dallo stesso maestro. Ora siamo orfani, qui insieme, ad affrontare il nostro maestro supremo. Senza Richard Parker sarei morto ormai. La mia paura di lui mi tiene vigile. Occuparmi delle sue necessità mi dà uno scopo nella vita.
Questo estratto bellissimo tratto dal film Life of Pi, Vita di Pi, che è un romanzo prima ancora che un film di Ang Lee, che racconta una storia meravigliosa e che sotto traccia racconta poi molto di più sul mestiere sull'abitudine del raccontarsi le storie, dell'immaginarsi delle storie per se stessi, per sopravvivere poi. Fondamentalmente, per credere in qualcosa e sopravvivere e tirare avanti e non fermarsi mai. Se non l'avete visto, se non l'avete letto, fatelo immediatamente. È proprio in questo film che, tra l'altro, il protagonista, cioè P, che si trova su una scialuppa di salvataggio, recupera un manuale che si trova all'interno della scialuppa insieme a un po' di viveri e su questo manuale, che è appunto un manuale di sopravvivenza, tra le varie cose in cui si dice come raccogliere l'acqua dolce, come cercare di pescare per avere pesce, quindi avere del cibo e un sacco di altre cose, farsi riconoscere se passano altre navi in mezzo al mare, dice una cosa che mi ha sempre molto colpito, ed è che per tenere alto il morale sarà utile cantare delle canzoni e raccontare delle storie. Ecco, noi non siamo naufraghi, fortunatamente, anche se il periodo in cui viviamo non è dei più semplici, però continuiamo a raccontare storie, continuiamo a farlo tutti i giorni qui a Linee d'Ombra, dalle 15 alle 16, da lunedì al venerdì, perché siamo convinti che raccontare storie sia un bel modo per guardarsi in giro, per alzare un pochettino meglio il piedistallo su cui siamo o su cui non siamo e sollevarci come una piccola scaletta più che un piedistallo. Il piedistallo dà subito l'idea della statua e dell'importanza colossale di quello che facciamo. No, semplicemente ognuno di noi raccontando una sua storia e ognuno di noi ascoltando la storia di qualcun altro ha la possibilità di salire su quella scaletta e guardare l'orizzonte un po' più in là rispetto alla visuale a cui siamo abituati. Ecco, noi raccontiamo storie che hanno un confine nel mezzo, che hanno una piccola soglia, e quella soglia oggi è che in questa puntata che si intitola Tu per tu ha a che fare con il domestico e il selvaggio, cioè con quello che siamo abituati a frequentare tutti i giorni e che conosciamo, che riguarda l'essere umano e quindi il raziocinio, la civiltà e la vita civile, e poi invece quel pezzo di mondo che non è domestico, cioè non ha a che fare con la casa, con la domus, ma ha a che fare col fuori dalla casa, con appunto il selvaggio o il selvatico. Sono due termini diversi in realtà, che però ricordano un unico mondo, cioè tutto quello in cui il raziocinio non c'è o è sopito, proprio perché l'istinto ha la meglio. Quindi parliamo di mondo animale, parliamo di incontri straordinari con animali selvatici, piccoli più grandi. Passeremo dalla montagna per arrivare fino al mare, come al solito un bel gruppetto di storie da rilasciarvi tutti i giorni dalle 3 alle 4 del pomeriggio, oppure in podcast quando volete tramite l'app che usate o l'app di Radio 24 per ascoltare i vostri podcast. Insomma, mettetevi comodi, cominciamo a raccontare. Benvenuti a Linee d'Ombra. Vivo in una piccola frazione di un piccolo paese alle pendici della Maiella. Qui la quarantena non è stata particolarmente dura e la vita è trascorsa quasi normalmente. Sono abituato agli animali selvatici. In casa ho spesso a che fare con scorpioni o mantidi religiose. Fuori una vipera ti può ammazzare un cane. Magari devi aiutare un riccio a ritrovare la giusta via o trovarti una volpe davanti a casa. Poi istrici, caprioli e magari trovarti faccia a faccia con un lupo. I cinghiali qui sono una piaga. Non ci sono negozi o bar, c'è solo una trattoria, un bed and breakfast con annesso museo di vita contadina.
Allora, io vivo in un piccolo paese arroccato sulle pendici della Maiella che si chiama Rocca Montepiano, ma in realtà vivo in una frazione che si chiama Pomaro, i cui abitanti sono molto, molto gelosi della loro pomarità, diciamo. Qua siamo in una zona che, come un po' tutto l'Abruzzo centrale, ovviamente abbiamo a che fare con animali di ogni tipo.
Una volta terminata la quarantena, alcune famiglie della borgata hanno deciso di andare in trattoria una volta alla settimana in modo da dare una mano ai gestori in un momento così difficile. E così ci troviamo una ventina di amici, tra adulti e bambini, nella bella terrazza che si affaccia sulle colline, con la luna piena e centinaia di lucciole che illuminano il buio. Luciano, il cuoco, ci coccola con focacce farcite, pizze, per poi tornare con una paella fantastica. E Angela, invece, sua moglie, ci prepara un mojito che per il dopo cena mette tutti d'accordo. Fa fresco, io sono in maglietta a maniche corte. Decido di andare a casa a mettermi qualcosa addosso e soprattutto voglio fare rincasare i cani che sono troppo eccitati. Arrivo in casa, mi copro, lascio le bestiole nelle rispettive cucce. Esco e faccio pochi passi quando a circa 15 metri avvisto due giovani tassi sul bordo della strada. Istintivamente mi fermo ad osservarli. Stranamente non si sono ancora accorti della mia presenza. Nella borgata tutti sappiamo che lì sotto, in mezzo alle canne, c'è la tana di un tasso, o per meglio dire, di tassa. Ma non mi era mai capitato di vedere i cuccioli.
I tassi li vedi solo di notte spesso, li vedi quando attraversi la strada con la macchina, ok? Perché sono animali molto furtivi, sono animali notturni e tutto. Quindi questa cosa mi ha particolarmente impressionato, questa esperienza mi ha particolarmente impressionato perché ovviamente potevano essere solo due cucciolini, no? Un tasso adulto non si sarebbe mai comportato in quel modo, sarebbe scappato, ma quando io ero ancora a 20 metri o 30.
Rimango immobile, cerco di controllare la respirazione in modo da non farmi notare. Sono in mezzo alla strada, è chiaramente visibile, ma loro continuano nelle loro faccende e in alcuni momenti giocano. Penso che siano come gli orsi che vedono poco e male, ma non capisco perché non mi fiutino. Azzardo e faccio un passo. Niente, non succede niente. I due tassi non fanno una piega. A questo punto, passo dopo passo, lentamente e quasi in apnea, mi avvicino a circa 3 metri. Continuo ad essere piacevolmente sorpreso dalla loro disattenzione. Hanno un'andatura goffa, il corpo grigiastro e sgraziato, la pelliccia folta, il muso allungato con due strisce bianche sul fondo nero. Sono totalmente inebriato, In lontananza sento le voci degli amici in trattoria, ma non voglio tornare da loro. A un certo punto uno dei due mi viene incontro, mi annusa una scarpa e torna dal fratello. Io sto per esplodere. Non riesco più a trattenere il fiato. Alla mia destra le canne si muovono. Sento un richiamo, chissà, forse disperato, da parte della madre. Le riporta a sé. Con mia sorpresa, quando ho raccontato la storia, qualcuno mi ha guardato con scetticismo. A fugare ogni dubbio, la settimana successiva, assieme a Francesca, la mia compagna, abbiamo vissuto di nuovo un'altra esperienza simile. Belle, le notti coi tassi. Jumping up and down the floor. My head is an animal. And once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. C'è un'immagine della storia che ci ha mandato Mauro in questa puntata che si intitola A tu per tu, che a me personalmente è rimasta impressa e voglio subito chiedergliene conto, ed è di questa trattoria o questa osteria nel paesello dove vive, con questa terrazza da cui si vedono le stelle, i monti, e sotto piena di lucciole che illuminano la notte. Voglio sapere dove siamo e come lo si raggiunge subito. Pronto, ciao Mauro, buongiorno.
Ciao Matteo, ciao.
Come
dunque,
stai?
Sono a casa, sto facendo, stendendo i panni, diciamo.
Ok, ad esempio, se hai una finestra davanti, mi dici cosa vedi dalla tua finestra, per capire, così...
Dunque, da una vedo le colline, vedo quasi fino al mare, lì nella zona di Ortona, e dall'altra vedo la Maiella.
Ok, e come esattamente dove sei? Dove vivi?
Rocca Montepiano, però in una frazione che si chiama Pomaro.
Ok.
Che i pomaresi sono una razza a parte, diciamo.
Perché? Cosa hanno di particolare?
Sono molto legati, a parte il fatto che sono tutti imparentati, quindi è una caratteristica, vabbè, spesso in posti del genere così.
Ok.
E poi hanno una fama così di essere un po' duri, un po' burberi, mettiamola così, dai.
Tu come ci sei finito lì?
Perché avevo conosciuto una ragazza a Chieti, a cui famiglia, diciamo, la madre è di qua.
Okay.
E quindi...
Allora, tra l'altro, io vorrei, magari qualcuno degli ascoltatori professionati se lo ricorda, ma Mauro ci aveva già mandato una storia che era ambientata in Spagna, Mauro, dico bene?
Sì, nei Paesi Bassi.
Nei Paesi Bassi, esatto, in cui, diciamo, dopo una serata particolarmente divertente, per far pipì era caduto da un dirupo ed era sopravvissuto per poco. Ma Mauro, quindi da quanto, vedo che ti diverte ancora quella storia, da quanto vivi lì?
Qua ormai sono 20 anni.
Ah, vabbè, ok, ormai sei di casa, sei un po' marese.
Sì, oddio, no, non lo posso dire.
Non lo posso dire, certo. No,
diciamo che mi hanno accettato, ecco. A questo punto posso, vivo qua tranquillamente, sono totalmente accettato.
Senti, mi fai una cortesia? Adesso sembra una domanda stupida, ma in realtà credo non lo sia proprio fino in fondo. Descrivi un tasso per chi non l'ha mai visto, cioè che forma ha, come è fatto. Poi magari qualcuno se lo cerca su Google, però.
Un tasso, allora, è basso, quindi è alto, non so, 40 centimetri.
Ok.
Lungo tra gli 80 e forse un metro, è goffo, sembra che abbia il sedere più grande del corpo, non so, però in realtà è una parte, credo che solo per il modo di muoversi, per la pelliccia.
Ma sì, si può dire che assomiglia un po' nell'immaginario a una puzzola più grossa.
Sì.
Senti, e quindi però vedere due cuccioli di tasso che giocano in mezzo,
è una cosa incredibile. Sì, perché poi sono degli animali che tu avvisti ma ogni tanto quando passi con la macchina, ma sono furtivissimi, cioè appena percepiscono la presenza umana scappano subito, quindi lì io penso che era l'inesperienza e la gioia di questi due, forse erano alle prime uscite, infatti giocavano tra di loro e tutte sono, e non si sono, semplicemente non si sono accorti di me, si fossero accorti, certo, sarebbero scappati subito.
Senti Mauro, Anita mi dice che hai visto anche dei lupi.
Sì, due volte mi è successo.
A che distanza?
Una volta tipo a 5 metri così mi è passato proprio vicino.
Wow.
E un'altra volta non so, a 20, 30 diciamo.
Ma e tu stavi facendo delle passeggiate oppure arrivano
sì,
fino a Pomaro?
No, proprio diciamo proprio qua in mezzo alle case non arrivano, però stavo facendo sì delle passeggiate, sì, qua attorno, ma vicino.
Senti, visto che lo dici tu stesso in apertura di racconto, la quarantena lì l'avete vissuta in una maniera particolare.
Sì, vabbè, qua è quasi come... La vita non è cambiata quasi nulla, diciamo, cioè, a parte il fatto che ogni tanto uno doveva uscire per andare a comprare, quindi hai la mascherina, ma poi per il resto qua non c'era nemmeno la possibilità di incontrare le persone.
E c'è una forma di grande solidarietà, quindi mi sembra di capire, tra i pomaresi.
Sì.
Vi conoscete ovviamente tutti.
È ovvio, è
tutti
ovvio.
Sanno che stai raccontando questa storia e andrà in onda. No, mi sembra di capire di no. E l'ultima cosa, tu cosa fai nella vita? Fai qualcosa di particolare?
Ma adesso, io prima restauravo mobili e tutto, okay. Poi in realtà diciamo il lavoro si è fermato. E adesso in realtà mi occupo, faccio il casalingo, mi occupo degli ulivi, della legna, dell'orto. E
ci mandi storie, Mauro, mandacene ancora, ti prego.
Storie,
e mandaci altre storie.
Storie.
In bocca al lupo per tutto, Mauro,
a
grazie.
Presto.
A presto.
Grazie a te.
Ciao.
Ciao,
a presto. Ciao, ciao, ciao,
ciao,
ciao. Ciao. Mille grazie a Mauro che ci ha raccontato questa storia e che ci ha permesso per un attimo di stare in mezzo alla natura selvaggia, quella che non abbiamo proprio fuori dalle porte della città, quella che sta lontano, che è remota, quella dove ci si aiuta ancora in qualche modo, visto che le persone vanno tutte a pranzo una volta a settimana alla trattoria per dare una mano alle persone che vivono una trattoria. Insomma, l'antichissima definizione di comunità ce l'ha raccontata benissimo Mauro, e non solo umana, direi anche animale, visto l'incontro con i tassi. Continuiamo, ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova.
Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio
prendete
padre.
Il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linee d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra.
In questa puntata che si intitola Tu per Tu, la prossima storia arriva da una di quelle serate che Mauro Pescio tiene a Roma una volta al mese, ovviamente quando è possibile tenerle, quando è possibile assemblare e avere pubblico in un unico locale. La serata si chiama Mio Cugino, è una serata in cui ci sono quattro persone che raccontano una storia, sono tutte storie incredibili, una è falsa e le altre sono vere, e il pubblico gioca a smascherare la storia falsa. Ecco perché la prossima storia è una storia che arriva da lì, arriva Mio Cugino, ed è una storia realmente incredibile, soprattutto per i parametri di oggi che riguardano l'attenzione che i genitori hanno nei confronti dei loro figli, riguardo al concetto di pericolo e di rischio che i genitori percepiscono in rapporto ai propri figli, e soprattutto perché questa storia parla sì in qualche modo di rischio, di pericolo, ma parla soprattutto di un incontro straordinario, veramente straordinario, con la natura più selvaggia. Passiamo però dai boschi e dalle montagne al mare, andiamo ad Alicudi in una di quelle giornate estive di tantissimi anni fa, che forse per un motivo o per l'altro, forse anche per quello che ci racconta il protagonista di questa storia, non torneranno più. E inizia più o meno così. Partiamo con un antefatto. Io quando avevo 17 anni ero perdutamente invaghito di una ragazza che non mi filava manco di striscio. Era molto brava a disegnare e io, per cercare di farmi bello ai suoi occhi, dovevo cercare di inventarmi qualche cosa. Per cercare di avere degli argomenti con lei, un giorno le dissi: «Senti, non è che mi fai un disegno ispirato a una storia davvero incredibile che mi è accaduta?» Lei accetta e mi fa un disegno, a mio avviso, bellissimo, meraviglioso. Io sono tutto felice e decido che mi devo tatuare quel disegno. Volevo farmi un tatuaggio, un po' come un gesto ribelle, un po' per fare colpo su di lei. Così vado da un tatuatore e gli mostro questo disegno. «Vorrei un tatuaggio», gli dico, «con questo disegno», e gli indico l'avambraccio, che più su sulla spalla mi sembra troppo da macio. E lui mi dice: «A me mi sembra una schifezza, se vuoi ti faccio un delfino». E così io da allora ho un delfino sul braccio, a imperitura memoria della storia incredibile che non riguardava un delfino. Così comincia forse davvero la più incredibile delle storie raccontate a mio cugino. A raccontarla è stato il protagonista, di cui sentirete anche la voce, si chiama Carlo Sotis. State con noi. La storia era avvenuta parecchio tempo prima, sul finire degli anni 70. In quel periodo i miei genitori avevano, insieme ad un'altra coppia di loro amici, in comunione, una barca a vela molto bella, su cui noi figli, passavamo tutta l'estate, e loro, i genitori, si facevano i turni. Quell'estate stavamo ad Alicudi e la mattina c'era un'amica di mio padre che disse: «Ah, qui si vede un'alba bellissima, andiamo a vedere l'alba». Io non so per quale ragione un bambino di 10 anni si dovrebbe svegliare la mattina molto presto per andare a vedere l'alba, ma andò esattamente così. Quella mattina buttiamo a mare un canottino a remi e ci avviamo verso il punto di osservazione in mezzo al mare.
e ci avviciniamo. In mezzo al mare vediamo uno scoglio galleggiante o qualcosa del genere, non capiamo bene cosa fosse. A un certo punto ci avviciniamo un po' e capiamo che questo scoglio galleggiante era una carcassa di una balena, in realtà un capodoglio, ma lo chiamiamo balena, e altre due vive, una grande e una piccola. Torniamo indietro tutti eccitatissimi, saremmo state le 5 del mattino. Le balene! Un bambino di 10 anni che alle 5 del mattino urla le balene, di solito non è particolarmente affidabile, e viene detto: stai zitto, non ci rompere le scatole, devi dormire.
In verità le balene c'erano e avevano derivato verso la barca proprio davanti al minuscolo porto di Alicudi. A quel punto i grandi della nostra barca si svegliano e insieme ai due o tre di Alicudi che erano lì si impegnano a cercare di tagliare le reti che imprigionavano i capodogli. Le nasse sono dure, però sono difficili da tagliare ed è un lavoro lungo. A un certo punto si capisce che i due capodogli sono madre e figlio, il cucciolo, e non so per quale motivo viene liberata prima la madre col sole ormai alto. I capodogli hanno i denti, non sono come le balene che hanno i fanoni, hanno dei denti belli grossi e quindi la madre, cuore di mamma, ha la bella pensata di liberare il cucciolo e non avendo le mani usa i denti per cercare di strappare la rete, con il bel risultato che si incastra tutta la rete nella bocca. A quel punto mio padre, che ha avuto tutta un'infanzia bella ma un po' frustrata dai suoi genitori, tipo copriti, mettiti il giacchetto, non uscire di casa, ha una bellissima pensata.
Quindi l'unico che può entrare in fondo alla bocca della balena a liberarla dalla rete è mio figlio. Quindi mi prende, mi mette una maschera, mi tiene per i piedi e dice: adesso fai un bel respiro, entra e tira. E io, nonostante i bambini non dovrebbero neanche pensarle le parolacce, dico: cazzo, sono nella bocca di una balena.
Quindi stavo lì e mi infilavo. La balena stava immobile su un lato, con la gente dai barchini che gli buttava l'acqua sulla pelle scura e io che mi infilavo nella bocca della balena e cercavo davvero di sbrogliare la matassa. Lately I've been spending lots of time with my kid, telling him stories of the things that we did when we were a family. Long time ago. I've answered his questions till I'm blue in the face. Wish all the hurt in him I could erase, but I tell him the truth, 'cause he ain't too young to know. A single father, part-time mother, when I'm not one. Ma per quanto la balena fosse brava, aveva sempre una specie di sorcetto rosa di 10 anni in bocca e a un certo punto le è venuto da vomitare. E quindi mi trovo inondato da un fiume di vomito di capodoglio che mi ha praticamente buttato fuori dalla bocca con una puzza orrenda. Nel frattempo il cucciolo viene liberato. Sta lì, buonissimo, educatissimo, avessi io figli così educati. Rimane lì ad aspettare che io liberi sua madre.
A un certo punto, lì, altra idea geniale di mio padre, ma fate un giro. E quindi mi mette a cavaceccio della ballinottola del cucciolo. E io dico, no, non ci posso credere. E stavo lì a girare con questo qui, capito, sul dorso del cucciolo di balena. Poi devo dire che verso il tramonto, quindi è durata tanto, queste balene si liberano e verso il sole si liberano e vanno via bellissime.
Ora però dovete sapere che io sono uno che racconta un sacco di fregnacce, da sempre, lo sanno tutti. Dunque potete immaginare qual è stata la reazione delle persone che mi conoscono quando tutte le volte ho raccontato questa storia. Non ci credeva praticamente mai nessuno. Ma 20 anni dopo, torno ad Alicudi per degli affari miei con 2 amici che sono da sempre i più grandi denigratori di questa storia. Finiamo su una terrazza in mezzo ad altri sconosciuti, gente molto cordiale, che fa la classica domanda: prima volta ad Alicudi? Cerco di trattenermi, ma visto che mi hanno proprio alzato la palla, non mi resta che schiacciare. Ma no, veramente io ci sono stato già 20 anni fa. E nella terrazza eoliana, quella sera, racconto la mia storia. Ovviamente, alla fine del mio racconto cala un silenzio incredulo, fino a quando l'ospite della casa, un romano che vive 4 mesi all'anno ad Alicudi, va a chiamare Fabrizio e mi chiede di raccontare anche a Fabrizio la mia storia sul Capodoglio.
Ah, Fabri, vi un po' a sentire sta storia. E arriva questo signore, allora 20 anni fa, di 55 anni più o meno, Fabrizio, geometra di Messina, che fa: ma tu eri Lupicciriddu? Ha detto: io ero Lupescatori. Beh, lacrimoni, cose, un abbraccio. Ha detto: ma allora, ma il dente com'è? Perché poi una serie di cose con la memoria non ti ricordi se te le sei rielaborate. I miei 2 amici denigratori e un terzo nostro amico, però la grande goduria di vedere loro due che qualunque porta cenere se lo mettevano in testa, capito, con le orecchie bassissime, e soprattutto la grandissima emozione col pescatore. Lisa likes brandy and the way it hits her lips. She's a rock and roll survivor with pendulum hips. She's got deep brown eyes that have seen it all. Working at a nightclub that was called the Avenue, the barman used to call her little Lisa Looney Chin. She went down on almost anyone. But from the hard time living till the Chelsea days, from when her hair was sweet blonde till the day it turned gray, she said, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. You got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way. Questa bellissima storia, che sembra inverosimile, ma è bellissima ed è appunto accreditata da Fabrizio, il geometra di Messina, che ricorda la storia dei due capodogli, appunto una storia che è stata raccontata a mio cugino, le serate che organizza Mauro Pescio a Roma. Se avete voglia andate a cercarvi, andate a fare un giro sul profilo Facebook di mio cugino, magari trovate anche le prossime date, quando sarà possibile tornare a raccontare e a farlo in pubblico. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la storia di Antonio Cocco, la nostra storia seriale, qui, Linea d'Ombra.
Intimissimi Uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta...
Ho deciso, investo i miei risparmi online.
Sicuro?
Sì, con Poste Italiane.
Scegli Poste Futuro Investimenti, l'offerta di Poste Italiane per investire ovunque tu sia. Avrai un team dedicato e la competenza di Monoi Pharma per la gestione dei tuoi risparmi. Fidati di chi conosci, affidati a Poste Italiane. Vai su poste.it/postefuturo o chiama l'800 022 000. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poste Futuro Investimenti è il canale digitale per gli investimenti che offre il servizio di gestione di portafogli prestato da Monoi Pharma e collocato da Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta. Il servizio ha un andamento legato alle dinamiche di mercato. Prima di sottoscrivere i contratti, leggi la documentazione su poste.it/postefuturo.
Linee d'ombra.
La storia seriale che vi stiamo raccontando è forse tra quelle che abbiamo raccontato in queste 2 stagioni, o meglio di una stagione, questo inizio di seconda stagione di Linee d'ombra, sicuramente quella che più aderisce al titolo di questo programma. Perché la storia di Antonio Cocco, la storia di un giovane uomo che scappa dalla sua città, da Venezia, nel 1952 e finisce nella legione straniera, è la storia del varco di una frontiera, cioè del varco di una frontiera non solo fisica, quella tra l'Italia e la Francia, che lo renderà un clandestino, motivo per cui i francesi, la gendarmeria francese gli dirà: o torni in Italia e ti fai la prigione, oppure ti arruoli nella legione straniera. Ecco, oltre a quel confine lì è veramente il varco di un confine sottilissimo nella sua vita, ma da cui lui non potrà mai più tornare indietro, perché una volta diventato un legionario non avrà modo di ripensare, non avrà modo di abdicare, non avrà modo di scappare, anche se ci proverà con tutta la sua forza. Nel racconto che Mauro Pescio sta componendo voi sentite spesso la voce, oltre che la voce di Mauro, ma anche la voce dei familiari, dei parenti, dei fratelli, in particolar modo di un nipote, Gianni Cocco, il fratello più giovane, che ricorda qualcosa. Era molto giovane quando suo fratello Antonio scappò da Venezia verso la Francia, però se lo ricorda e si ricorda molto bene le lettere. E le lettere che vi stiamo leggendo, quelle che lui spediva al padre, quelle che stiamo leggendo, stiamo per leggervi oggi, è una lettera forse che maggiormente rappresenta la condizione che sta vivendo Antonio. È una lettera a cuore aperto, dovuta al fatto che era a sbronzo, o meglio aveva bevuto quella sera, e quando prende in mano la penna decide di non tenere niente per sé. C'era da parte sua il tentativo di proteggere la sua famiglia, di proteggere il padre a cui spediva le lettere, per cui descriveva sì le condizioni orribili in cui si trovava nella legione, motivo per cui chiedeva aiuto il padre, no? Ve la ricordate la storia del console, insomma smuove mare e monti il padre per cercare di farlo scappare da lì. Però Antonio è sempre morigerato, cerca sempre di dire se ce la fai, qui è un disastro, qui è un inferno, però fai con calma, regolati, eccetera eccetera. In questa lettera lui proprio si lascia totalmente andare, è molto giovane, ha 18 anni, non è evidentemente abituato a bere particolarmente, si trova in uno di questi bar da legionari dove tutti quanti si consumano la paga in alcol, fa lo stesso e appena torna prende carta e penna e scrive a questa lettera, e questa storia l'abbiamo intitolata Partire e andarmene lontano. Saida, carissimo papà, mentre ti scrivo un centinaio di legionari sta cantando a squarciagola, più o meno tutti ubriachi e felici. Felici di partire per l'Indocina, felici di spargere il proprio sangue per una patria che non è loro e che forse odiano. Anche io odio la Francia e i francesi, e tuttavia sarei contento di partire, partire ed andarmene lontano, di lasciarci la vita, non importa, ma di andare via da questo inferno, per provare un inferno che forse è peggiore, ma ad andarmene. Quando ero a Marsiglia non vedevo l'ora di arrivare a Sidi Bel Abbès, poi speravo di partire presto per Saida, ora desidero d'andare in Indocina. Scusami se ti scrivo questo, ma questa sera ho bevuto tutta la miserabile paga che ti danno, 30 franchi al mese. In un'ora ho sciupato il lavoro e il sacrificio di un mese. Ho lasciato il bar del legionario, stanco e avvilito, facendomi largo a stento tra tutta quella gente mercenaria che cantava ubriaca, e mi sono diretto nella mia camerata, solo, solo come un cane. Mi sono sdraiato sul letto e mi sono messo a piangere.
Sì, probabilmente era anche ubriaco, sta di fatto che doveva essere talmente dura la vita là in legione, che lui diventava, per sopravvivere, automaticamente diventava feroce, insomma, per sopravvivere, mi sono fatto tra condizioni, deve essere durissima la vita giù là.
Ti ricordi di questa lettera quando arrivò?
Quando arrivò non lo so, certamente mi ricordo della lettera.
Immagino anche per vostra madre fosse molto difficile.
Poveretta mia mamma, certamente sì.
Era un dolore che lei esprimeva quotidianamente nella preghiera, che non esprimeva non parlandone del figlio di Tony. Di Antonio c'era la foto nella sala, nella cornice d'argento. Ho come un vago ricordo, ma non è preciso, che se sentiva dire Tony si tirasse come in parte e si girasse dall'altra parte. Ecco.
In quale pasticcio mi sono cacciato, papà? Ho osservato il mio capi blanc, i miei calzoni sporchi di polvere, la camicia, e una rabbia intensa mi è venuta. Perché? Perché devo portare questo abito? Perché devo mettermi questo berretto? Perché devo condividere la giornata con dei delinquenti che non parlano che di cose schifose e si vantano dei loro atti di delinquenza? Perché devo sottostare ai comandi di qualunque lurido e analfabeta di caporale? Perché devo sopportare gli schiaffi e le pedate dei sergenti disgraziati? Per uno stupido colpo di testa, quanti dolori ho procurato, a voi e a me. Forse sarà il vino e la birra, Certo però che questa sera sento dentro di me che non potrò ritornare più in Italia. Sono sempre stato ottimista su questo punto, ma questa sera molte cose mi hanno fatto cambiare idea. Papà caro, dovrò sopportare altri 8 giorni di prigione. Sono stato consegnato oggi dall'aiutante per una fesseria, perché si è voluto far vedere dal tenente. Certo però che a me fanno paura, e non so come me la caverò. Dormire per terra e lavorare dalle 3 del mattino alle 9 di sera. Questa mattina ho marcato visita perché erano 2 o 3 notti che dormivo poco per l'asma e mi hanno dato un'aspirina. Tu dici che solo all'inizio è dura e poi ci si abitua, ma, caro papà, qui sono una bestia, può abituarsi. Tu non potrai mai avere una minima idea di cosa facciamo. La marcia e l'istruzione sarebbe nulla, ma quello che mi sciocca di più sono le continue riviste al fucile, alla camera, al pacchettaggio. Il doverti vestire e rivestire in alta tenuta per 6, 7, 8 volte in un'ora. Nonostante tutta la mia buona volontà, credo, papà, che durerò ancora per poco. E allora non so cosa combinerò. Sono arrivato al punto di desiderare la morte come unica liberazione e di desiderare una pistola per ammazzare qualche disgraziato. Grazie a tutti quelli che rendono possibile questo programma, la squadra di Linee d'Ombra, Mauro Pescio, Anita Panizza, Luca Micheli e Paolo Corleoni. Noi adesso mandiamo le linee al GR e torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!